Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e legge le notizie con un filtro speciale. Raccontiamo, attraverso fatti di cronaca nazionali e internazionali, il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali. Intendendo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo ripudiare questa nostra appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 772, parliamo di due casi, uno ligure e uno abruzzese, nel quale abbiamo una condanna a morte solo temporaneamente sospesa. Poi la cronaca ci porta nell'emisfero sud, dove un verdetto senza precedenti ha colpito un uomo responsabile di una strage di pinguini. Tornando in Italia faremo tappa a Firenze, dove sono state censite alcune puzzole. Poi andremo in Piemonte per parlarvi di un libro a fumetti appena uscito che sosterrà l'ospedale per ricci del veterinario Massimo Vacchetta. Non vi faremo mancare la consueta ricetta vegana, cruelty free e tanta musica. Ricordiamo che la trasmissione Restiamo Animali potete trovarla anche su Facebook e Twitter. Podcast su www.restiamoanimali.it. Naso e Rosino sono due cinghiali che da circa 3 anni, dopo essere sfuggiti ai cacciatori, vivono in Liguria, a Bargagli, in provincia di Genova, con una donna, Giordana, che li ha allevati come domestici. Hanno un forte attaccamento reciproco e vivono in una struttura studiata per soddisfare le norme imposte dai regolamenti. Purtroppo però, come misura di prevenzione dell'epidemia di peste suina africana, una malattia che si riscontra in animali selvatici ma che è rilevante ai fini pubblici, soprattutto per i rischi che rappresenta per gli allevamenti intensivi, in alcune zone d'Italia le ASL impongono l'abbattimento di maiali e cinghiali, anche se sani, e nonostante le strutture che li ospitano ottemperino tutte le rigide norme sulla biosicurezza. È un'assurdità, che però ha già lasciato dietro di sé una lunga scia di sangue. Non dimentichiamo la strage di Sairano, in provincia di Pavia, quando nel settembre 2023 sono stati uccisi 9 maiali, ospiti di un rifugio con una vita degna, un nome, una storia e relazioni forti con persone volontarie che si prendevano cura di loro, che avevano affetto per loro. L'avvenimento ha scosso moltissimo l'opinione pubblica, anche per le modalità violente con cui l'ordine è stato eseguito, sotto gli occhi dei volontari e delle volontarie che sono stati anche violentemente percossi e trascinati via mentre cercavano di opporsi. In alcuni casi però tali ordinanze sono state fermate dai tribunali amministrativi regionali, come accadde nell'ottobre 2022 alla Sfattoria degli Ultimi di Roma, quando 140 animali erano stati condannati dalla ASL di Roma all'abbattimento e poi il TAR del Lazio aveva accolto il ricorso annullando il provvedimento, riconoscendo addirittura il valore educativo e culturale degli animali salvati, con uno specifico riferimento all'articolo 9 della Costituzione, quello che ora garantisce centralità e statualità della tutela degli animali. A rischiare la vita adesso sono proprio Naso e Rosino, quei due cinghiali docili, quasi domestici, che vivono con Giordana in Liguria senza dare noia a nessuno. Tra l'altro ben sigillati in un doppio recinto, quindi impossibilitati a contrarre o trasmettere malattie, per i quali tuttavia la ASL 3 Liguria ha emesso un ordine di abbattimento. Ma proprio in questi giorni, quando tutto sembrava perduto, grazie all'impegno del rifugio Miletta e dell'attivismo che si spende a favore di queste situazioni, il TAR del Lazio ha accolto in forma collegiale la richiesta sospensiva, sostenendo che l'incolumità pubblica non è messa a repentaglio dall'esistenza di Naso e Rosino e la salvaguardia delle loro vite deve essere assicurata come bene assolutamente irripetibile. Quindi i due individui sono salvi, almeno fino al 10 giugno 2025, data in cui è stata fissata l'udienza pubblica in cui si discuterà il merito della questione, dove ci sarà ancora il rifugio Miletta con l'avvocata Angelita Carruocciolo per rappresentare la legittima applicazione delle norme eurocomunitarie e nazionali da parte della ASL 3 Liguria. Abbiamo accolto con grande entusiasmo la lettura dell'ordinanza del TAR del Lazio sul ricorso che abbiamo presentato insieme a Giordana, l'umana di Naso e Rosino, dichiara la presidente del rifugio Miletta, Alessandra Motta, ed esprimiamo profonda riconoscenza alla competenza, alla passione, alla dedizione alla causa dell'avvocato Angelita Carruocciolo. Stiamo investendo tantissime energie, continua Motta, per difendere a oltranza nei tribunali il diritto di esistere di cinghiali e maiali, mai come in questi ultimi anni considerati e indicati strumentalmente come gli untori della nuova peste. Il rifugio Miletta da sempre si è schierato dalla loro parte e continuerà a lottare per la loro sopravvivenza. Salvi, precariamente, ma per ora salvi, anche i cervi d'Abruzzo. 469 cervi, oggetto di una delibera della Giunta regionale d'Abruzzo che ne aveva stabilito l'abbattimento. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che ha sospeso il provvedimento accogliendo l'appello di varie associazioni animaliste e ambientaliste. I giudici di secondo grado quindi hanno ribaltato l'ordinanza del TAR Abruzzo che aveva rigettato il ricorso delle associazioni contrarie all'abbattimento degli animali. Sarà proprio il TAR ora che dovrà pronunciarsi di nuovo nel merito, come stabilito nell'ordinanza del Consiglio di Stato del 7 di novembre. Abbiamo chiesto a Davide Rufino, zoologo e divulgatore scientifico molto attivo sui social, di commentare questa vicenda. Sentiamo.
Relativamente ai cervi d'Abruzzo che avrebbero dovuto essere oggetto di prelievo venatorio e quindi abbattuti, accolgo con sollievo la decisione del Consiglio di Stato che ha ribaltato la situazione, quindi i cervi per adesso sono salvi. Prelievo venatorio deve essere fatto comunque dietro una seria programmazione che abbia dei fondamenti scientifici inoppugnabili. Invece qui si tratta dell'ennesimo regalo alla lobby venatoria, ahimè. È così, come dico sempre, gli animali selvatici, oltre che essere diventati un'arma di distrazione di massa per alcuni, sono anche carne da voti. Quindi i cacciatori non sono più così tanti, però sono compatti e votano compatti, quindi sono una forza politica. E questo i governatori lo sanno bene. Le scuse che avevano addotto per abbattere questi cervi erano danni alle coltivazioni, quindi danni alle attività umane, e poi pericolo di incidenti, pericolo di impatto con i veicoli e quindi pericolo per le persone. E qui si continua a essere miopi perché sembra che l'animale selvatico di turno, che sia cervo, che sia volpe, che sia lupo, che sia orso, debba essere incolpato di tutto, quando poi in realtà c'è un'amministrazione miope a tutti i livelli. Non si fa prevenzione sia a livello di allevamenti, di zootecnia, che anche poi a livello di colture, a livello di difesa delle colture, e poi comunque gli impatti con i veicoli, parliamone. Un paese che si definisce civile cerca di fare in modo che le infrastrutture vadano a prevenire un certo tipo di incidenti, quindi delle transenne, delle protezioni, in modo che gli animali selvatici non riescano a catapultarsi in strada all'improvviso, dei corridoi di passaggio. Niente di tutto questo viene fatto e poi viene incolpato l'animale selvatico di procurare degli incidenti, quando poi ci sono strade che ormai corrono letteralmente in ogni dove, quindi gli animali alla fine poi vedono invaso il loro territorio dalle infrastrutture, e quando capitano in strada, perché logicamente devono spostarsi da un rettangolo verde a un altro, vengono investiti e diventano anche loro malgrado un pericolo per le persone. E va fatta prevenzione in tal senso, non si può dire risolviamo tutto abbattendo tot esemplari di X specie. Ad ogni modo, per adesso i cervi sono salvi, quindi bene così, anche perché la caccia in quelle zone di grandissimo interesse naturalistico, avrebbe provocato non poco disturbo a tutta la fauna selvatica, non solo ai cervi, tutta la fauna selvatica che si va preparando per l'inverno, quindi è molto importante che quelle zone vengano rispettate.
Don't ever let them hurt you in any way. Or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rise and weave the way.
It's Kelpie Vibes.
Don't ever let them hurt you in any way. Or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rise and weave the way. Mother Nature.
Detto senza precedenti quello emesso nei giorni scorsi dalla giustizia argentina nei confronti del proprietario terriero Ricardo Adolfo La Regina, giudicato colpevole per la strage di pinguini e dei loro nidi nell'area naturale protetta dall'UNESCO di Punta Tombo nella provincia patagonica di Chubut. I giudici hanno accolto la richiesta di condanna del PM Florencia Gomez per danno ambientale aggravato e crudeltà sugli animali, anche se la pena inflitta all'imprenditore, che potrebbe variare tra i 4 e i 12 anni, verrà comunicata solo successivamente. La sentenza rappresenta un precedente inedito e storico che speriamo getti le basi per l'attuazione di politiche e di azioni più rigorose, che prevengano futuri attacchi contro gli animali e l'ambiente, ha affermato questo il biologo di Greenpeace argentino Mattias Arrigazzi. I fatti risalgono al 2021, quando l'imprenditore, proprietario di un terreno adiacente alla riserva naturale, inviò una ruspa per costruire una strada e per installare una recinzione elettrificata senza alcuna autorizzazione, consapevole e nello stesso tempo non curante del fatto che esistesse una riserva, quella di Punta Tombo, e della presenza di una colonia di centinaia di pinguini della specie protetta di Magellano con i loro nidi. L'area è nota per essere un importantissimo sito di nidificazione del pinguino di Magellano. Qui ha sede la più grande colonia a livello continentale di questa specie protetta in Argentina. L'utilizzo di escavatori nel corso dei lavori ha devastato i nidi, ha schiacciato irrimediabilmente tantissime uova, infliggendo un durissimo colpo alla popolazione nidificante e alla sua conservazione. Si stima che 175 nidi con uova siano andati persi e tutti i relativi pulcini siano morti. A quel punto l'organizzazione di tutela ambientale Greenpeace ha sporto denuncia. Il processo è iniziato lo scorso 28 ottobre. Il soggetto è stato dichiarato colpevole di danni ambientali aggravati e crudeltà verso gli animali. Per chiedere giustizia per i pinguini della Patagonia, Greenpeace ha anche lanciato una raccolta firme. Gli attivisti ricordano che il caso non ha precedenti a livello nazionale. Il reato commesso testimonia sempre più la necessità di sanzionare questi crimini ambientali, le cui conseguenze le paga la natura. Siamo di fronte a una condanna storica, una svolta decisiva nella lotta contro l'impunità ambientale in Argentina, un precedente potente che affronta il crimine ecologico. Oggi la giustizia ha inviato un messaggio quindi chiaro a tutta la società: distruggere la natura e maltrattare gli animali non umani ha conseguenze penali, ha commentato così Lucas Michelud, avvocato ambientalista e co-direttore dell'Associazione Argentina degli Avvocati Ambientali. Al gatto selvatico fino ad arrivare alla puzzola, tutti questi animali, insieme a istrici, volpi, lepri, ma perfino il lupo, sono presenti nei dintorni di Firenze, quanto emerge da un progetto del CNR, IRET e National Biodiversity Future Center, che ha visto l'installazione di 40 fototrappole in parchi, giardini e aree verdi urbane del capoluogo toscano e della provincia, con l'obiettivo di monitorare la fauna locale e comprendere meglio meglio le dinamiche ecologiche degli ambienti urbani. Il fototrappolaggio ha svelato la presenza di numerose specie rare e inaspettate di mammiferi nel cuore della città. Dopo 13 mesi di lavoro, i ricercatori hanno rilevato alcuni mammiferi protetti come moscardini, piccoli roditori arboricoli, lupi, puzzole, quest'ultime trovate in prossimità di aree umide, per ora ancora molto abbondanti a Firenze e fondamentali per questo piccolo carnivoro. Le specie più abbondanti sono risultate la volpe, la lepre, l'istrice. Il lupo è stato individuato solo nell'area sud di Firenze, nei territori di Fiesole, Impruneta e La Strassigna, mentre daini e caprioli soprattutto nella porzione nord. Dato di particolare interesse è stato il rilevamento del primo gatto selvatico nella zona sud della città. Si tratta dell'unico felino selvatico in Italia presente soprattutto in boschi vetusti e che fino agli anni 90 era stato avvistato solo nella provincia di Pisa. Questo progetto permette quindi di acquisire dati scientifici sulla biodiversità urbana, preziosissima, e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della tutela degli ecosistemi anche in contesti fortemente antropizzati. Siamo quindi tutti entusiasti di scoprire qual è la ricchezza di vita che si nasconde dietro casa nostra, nei nostri parchi e nei nostri giardini. Proteggiamo tutto questo. Fa usciva in libreria il libro 25 grammi di felicità di Sperling e Kupfer, storia del veterinario piemontese Massimo Vacchetta che dopo l'incontro casuale con una piccola riccia, Ninna, in difficoltà ha cambiato la sua vita abbandonando gli allevamenti con i quali collaborava, diventando vegano, diventando un attivista animalista e aprendo a Novello il primo e unico ospedale veterinario italiano specializzato nell'assistenza dei ricci, ormai un'istituzione anche conosciuta a livello internazionale. Il libro era stato infatti tradotto in 15 lingue e in questi giorni è in uscita il libro 75 kg di felicità. Come un grande veterinario può salvarti la vita, edito da Pennino, quello che potrebbe essere descritto come un sequel del libro precedente, ma in realtà un sequel non è, perché pur trattandosi sempre di un prodotto editoriale, la sua impostazione è completamente differente. Abbiamo chiesto a Massimo Vacchetta in persona di parlarcene, di descriverlo e di raccontarci anche a chi andranno i proventi. Sentiamo.
75 kg di felicità è il titolo del mio nuovo libro a fumetti, disegnato magistralmente da Roberto Morucci, edito dal Pennino. Il titolo è un po' ironico e allude al peso del veterinario e fa riferimento al titolo del primo libro, 25 grammi di felicità, che era la storia da me raccontata dell'incontro con questa piccola cucciola di riccio orfana che mi aveva cambiato la vita portandomi sulla strada dell'empatia. In questo caso è la riccia a raccontare tutta la vicenda ed è una storia veramente commovente, avvincente, piena di sentimenti che spero attiri il lettore e lo porti nel mondo dell'empatia verso gli animali, del rispetto della natura e di tutte le creature, piccole e grandi, che fanno parte di questa trama di vita che è il nostro pianeta. Questo libro è stato creato, ideato per entrare nelle scuole, nelle famiglie e per convincere i lettori ad entrare in campo in un periodo storico molto difficile per il pianeta, per tutte le specie animali che sono in grave pericolo di estinzione. I ricci rischiano di scomparire nell'arco di 10-20 anni a causa della crisi ambientale e della catastrofe climatica. Questo libro ha anche un alto valore dal punto di vista figurativo, è disegnato benissimo, è a colori, ogni tavola, ogni scena è un piccolo quadro creato apposta per meravigliare, anche per catturare il cuore delle persone, e l'abbiamo anche ideato con il pensiero di farne poi un film, quindi servirà da sceneggiatura al cartoon che speriamo nel futuro di riuscire a portare sul grande schermo, al cinema in tutta Italia. È un bel sogno, Questo libro è il nostro mezzo per portare avanti anche la raccolta fondi per ampliare il nostro ospedale, perché nel frattempo, in questi 10 anni di attività, il numero di ricci è aumentato notevolmente. Siamo partiti che ospitavamo 50 ricci, ora ne curiamo oltre 500 all'anno, e il numero è destinato ad aumentare proprio per le problematiche ambientali, le problematiche di interazione con gli esseri umani. Moltissimi ricci vengono investiti dalle auto, centinaia di migliaia ogni anno muoiono sulle strade schiacciati dagli automobilisti, molti altri muoiono avvelenati e muoiono perché vengono feriti dai cespugliatori, bruciati vivi. Questi animali hanno veramente vita difficile e ormai la metà dei ricci vive a contatto con l'uomo, nel senso che vive nei giardini privati, nei giardini pubblici, nei parchi, proprio perché lì trova ancora un pochino di rifugio e un po' di cibo. Quindi in questo libro sono anche date molte indicazioni su come soccorrerli, su come aiutarli. Speriamo di poter realizzare il nostro progetto anche di acquisto di un piccolo alloggio qui nei pressi del centro per poter ospitare i volontari che arrivano ormai da tutta Italia, da tutta Europa e si fermano qui spesse volte anche diversi giorni a darci una mano, perché ogni giorno abbiamo tantissimi ricci da nutrire, gabbie da pulire, animali che hanno bisogno di un'assistenza continua. Abbiamo anche una parte dei ricci che è rimasta disabile, hanno subito dei danni per cui non possono più essere liberati in natura, hanno bisogno di essere imboccati, di essere assistiti mentre mangiano. Questo libro ha due chicche meravigliose, che sono la dedica di Bruno Bozzetto, il grande fumettista, disegnatore e animatore, che ci ha fatto questo bellissimo disegno che abbiamo messo nell'introduzione, e un altro contributo straordinario che è quello di Brian May, il chitarrista leggendario chitarrista dei Queen, che anche lui è amante degli animali, in particolare dei ricci. Ha fondato il centro di recupero ricci di Amazing Grace in Inghilterra, presso il parco della sua villa, e lui si batte anche per le cause degli animali. Per ottenere il nostro libro bisogna semplicemente andare sulla nostra pagina ufficiale lanina.org, seguire la traccia e compilare una scheda dove vengono richiesti i dati, nome, cognome, indirizzo, per potervi spedire il libro. È sempre più necessario combattere per difendere gli alberi, l'ambiente e gli animali, che sono i nostri compagni di viaggio su questo piccolo e fragile pianeta, in questo mare nero dell'universo dove la vita è veramente rara, e quindi abbiamo il dovere etico e morale di difenderla. Chi volesse avere più informazioni sulle nostre iniziative può seguire la nostra pagina Facebook Centro Recupero Ricci La Ninna, oppure seguirci anche su Instagram o su lanina.org. Siamo un'organizzazione di volontariato, La Ninna, che non ha alcun aiuto dallo Stato, quindi viviamo esclusivamente di donazioni private.
Bosco, vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il Pasto Gentile propone ogni settimana una ricetta senza crudeltà. Questa settimana Gabriele dedicherà la sua ricetta al centro recupero per ricci, l'ospedalino dedicato a questi piccoli deliziosi selvatici, la Ninna di Novello, che si trova in Piemonte, nelle zone del Barolo.
Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Il centro recupero ricci La Ninna si trova nelle terre del Barolo e che ve lo dico a fare, la ricetta di oggi non poteva che essere il brasato di frumento al Barolo. Gli ingredienti per 4 persone sono un pezzo di seitan da 500 grammi circa, preferibilmente autoprodotto, bacche di ginepro, chiodi di garofano, foglie di alloro, una carota, 2 gambi di sedano, una cipolla bionda, 500 ml di vino Barolo, della cannella, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Lasciate marinare il seitan nel Barolo assieme al sedano, la carota e la cipolla tagliati grossolanamente, i chiodi di garofano, le bacche di ginepro, l'alloro e la cannella. Lasciatelo immerso nella marinatura tutta la notte in frigorifero. Successivamente scolate il seitan dal liquido, legatelo e fatelo rosolare in un tegame con 2 cucchiai di olio extravergine. Aggiustate di sale e pepe e lasciate dorare su tutta la superficie. A parte, rosolate in un tegame con olio extravergine le verdure usate per la marinatura. Aggiungete il seitan e dopo un minuto il vino e lasciate cuocere a fuoco molto lento per un'ora col coperchio. In caso si dovesse asciugare, aggiungete del brodo vegetale o altro Barolo. A questo punto togliete il seitan, slegatelo e affettatelo. Con un frullatore a immersione passate il fondo di cottura e coprite le fette di seitan con la salsa ottenuta.
Per questa puntata è tutto, vi saluto e vi dà appuntamento alla prossima settimana. La nostra redazione è composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 773 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.